Ave Maria, cari amici, bentrovati in questo appuntamento del sentiero mariano serafico. Vogliamo oggi continuare ad approfondire il mistero di Padre Pio, miracolo eucaristico, da un libro scritto da due figli spirituali, Padre Pio, sacerdoti Mortuo Ardenti, mariani, Donnello Castello e Don Attilio Negrisolo. Vogliamo vedere l'esperienza mistica dell'Eucaristia di San Pio da Pietrelcina. Scrive Donnello che è già pochi anni sacerdote, nel 1916, così anche Don Attilio. Padre Pio era già alla guida di anime in cammino verso la cima delle alte perfezioni. Quindi San Pio da Pietrelcina, novello sacerdote, con la missione di santificati e santifica, era già alla guida di anime predilette, scelte dal Signore per innalzarsi e conformarsi sempre più vicino da Gesù. Scrive una di queste anime: Gesù, in tutta la sua vita mortale, ci diede continue prove di amore, ma fra queste le più insigni sono il sacrificio sul Calvario e l'istituzione della Santissima Eucaristia. Quindi, la vita di Gesù è stata tutta una vita di amore spesa per noi, ma ci sono dei momenti o dei culmini in cui questo amore si manifesta in modo più chiaro, più grande, più sovrabbondante. Scrive Padre Pio che questa è l'istituzione della Santissima Eucaristia e il suo sacrificio del Golgota, il sacrificio del Calvario, il sacrificio redentore, quel sacrificio dell'amore. Non c'è amore di più grande di chi dà la sua vita per i suoi fratelli. A quel tempo, e visto che siamo nel 1916, Padre Pio aveva già le stigmate invisibili già da 6 anni, dal 1910. E qual era il fine, lo scopo della vita di Padre Pio? Il tutto suo operare era di portare, mediante il potere trasformante della Santissima Eucaristia, tutti gli uomini ai piedi di Gesù Cristo crocifisso, tutti gli uomini ai piedi del Calvario, dove Gesù aspetta ogni anima. Al Calvario, al Golgota, sul crocifisso, ai piedi della croce, Gesù attende ognuno di noi. E la missione di Padre Pio, la ragione della sua vita, del singolare privilegio della sua concrocifissione, era quell'anelito che ogni anima dimorasse nella Santissima Eucaristia, dove sta il vertice dell'amore di Dio e dei fratelli. Padre, quando veniamo a cercarvi, dove vi possiamo trovare? Venite a trovarmi sempre ai piedi della Santissima Eucaristia, un crocifisso ai piedi dell'Eucaristia. E così invitava tutti i suoi figli spirituali a dimorare nell'Eucaristia, non solo vicino all'Eucaristia, ma fare una cosa una, sola con l'Eucaristia, perché quello è il vertice dell'amore di Dio e dei fratelli. Ecco la conseguenza del fatto che Padre Pio per tutta la vita è vissuto ai piedi del tabernacolo, in continua adorazione. Quando era fanciullo, quando era giovane, quando era studente, quando era sacerdote, quando si trovava a Pietrelcina, quando si trovava a San Gianni Rotondo, il tabernacolo, l'Eucaristia erano il suo costante riferimento. E Padre Pio dell'Eucaristia è un autentico mistico. Ci sono i mistici, ma ci sono anche i mistici eucaristici. Infatti dice: ciò che mi più ferisce, scrive Padre Pio, è il pensiero di Gesù sacramentato. Il cuore si sente come attratto da una forza superiore prima di unirmi a Lui la mattina nel Santissimo Sacramento. Ho tale fame e sete prima di riceverlo che poco manca che non muoio di affanno. Quindi c'è una calamita di attrazione che attraeva, attirava Padre Pio ancora prima della celebrazione della Santissima Eucaristia. E se noi vediamo nella vita di tanti altri santi, vediamo proprio questi aneliti, quando era notte e non passavano mai i minuti, le ore per poter avvicinare il loro brama desiderio di unirsi a Gesù nella Santissima Eucaristia, nella Santa Comunione. E questa fame e sete, anziché rimanere appagate dopo che l'ho ricevuto il sacramento, si accresce sempre di più. Poi sono in possesso di questo sommo bene quando l'ho ricevuto, allora sì che la pina della dolcezza è proprio grande. Poco manca da non dire a Gesù, basta che non ne posso quasi proprio più, dimentico quasi di essere al mondo. Ecco, queste erano le sensazioni, le esperienze che Padre Pio riceveva unendosi alla Santissima Eucaristia, unendosi alla Santissima Comunione. E queste dovrebbero essere anche le esperienze che potremmo essere facilitati noi se trovasse Gesù in noi quello stesso amore, quello stesso ardore, quello stesso anelito di unirci a Lui con quelle stesse disposizioni che aveva San Pio da Pietrelcina. e che Padre Pio desiderava che si trovassero anche nei suoi figli e in ognuno di noi. E naturalmente è una conseguenza quelle affermazioni in cui dice: in questi momenti, dopo che sto con Gesù, più che mai nel mondo tutto mi annoia e mi sembra di sentire il mio cuore palpitare con quello di Gesù. San Paolo farà la stessa esperienza, quello che un tempo ritenevo un vanto, un guadagno, adesso lo considero una perdita a motivo di Gesù. Se riusciamo ad arrivare a trovare in Gesù tutta la nostra forza, tutta la nostra gioia, tutto il nostro bene, il nostro tutto, è chiaro che tutto il resto non è niente, è polvere e fango in rispetto al tutto. Sono cose che passano, cose che non hanno consistenza. Lì è la fonte della felicità per i santi, la Santissima Eucaristia, l'Immacolata. Il suo cuore immacolato batteva altro per la Santissima Eucaristia, per Gesù, per quella comunione che durava quei per 9 mesi nel mistero dell'incarnazione. E allora dice: mi sembra di sentire nel mio cuore il palpitare con quello di Gesù. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, dirà San Paolo. San Massimiliano arriva a dire: non sono più io che vivo, ma che l'Immacolata vive in me la vita di Cristo. Ecco quando la vita eucaristica prende possesso del nostro cuore. L'Eucaristia, scrivono ancora Don Attilio e Donnello, è mistero di fede, allo stesso tempo è mistero di amore. Sono numerose le lettere in cui il Padre Pio rivela ai suoi direttori spirituali il cammino della sua anima verso le cime dell'amore divino, o altre dove dà norme di direzione spirituale alle anime che si rivolgono a lui. E Padre Pio non ha lasciato trattati teologici, però tra le sue lettere ci sono pagine di grande dottrina, particolarmente sulla Santissima Eucaristia. Vediamo ad esempio qualche bella pagina. Il Divin Maestro, prima di questa prova di carità che ebbe compimento sulle vette del Calvario, la sua redenzione, vuole darci dalla sua infinita bontà e sapienza un'incomparabile manifestazione di tenerezza, che fosse in pari tempo un perenne ricordo, come una continuazione della sua opera di redenzione. Così Padre Pio si esprime per ricordare il grande mistero della sua Santissima Eucaristia, un segno di bontà e sapienza infinita, una manifestazione di tenerezza da parte di Gesù e un perenne ricordo e una continuazione della sua opera di redenzione. Non vi lascio soli, rimarrò con voi fino alla fine dei tempi. Non ci lasciate soli. Gesù è lì, presente nel tabernacolo, nel Santissimo Eucaristia, in corpo, sangue, anima e divinità. Con lo stesso Gesù che compie i miracoli, con lo stesso Gesù che nasce a Betlemme, con lo stesso Gesù che istituisce l'Eucaristia, che muore sulla croce, è lì presente nel tabernacolo, vive, è vero, è lì presente in ogni santa messa che viene celebrata in ogni parte del mondo. Ancora un altro passo in cui dice, e in cui si vede l'amore di Gesù anche quando l'uomo era ingrato a questo dono. In quella medesima notte in cui gli uomini si accingevano a preparargli tradimenti a morte, Gesù pensa a lasciare loro se stesso, affinché intendessero che il suo amore era così grande che invece di raffreddarsi di fronte a tante offese, si rendeva sempre più intenso. E questa è proprio la contrapposizione. Tanto l'amore di Dio per gli uomini, tanto l'ingratitudine dell'uomo verso Dio. Eppure, nonostante questa ingratitudine, ecco che questo amore di Dio non si era raffreddato, ma ha voluto donare tutto se stesso. Ho ardentemente desiderato celebrare questa Pasqua con voi. C'è un grande desiderio di entrare in unione, in comunione con noi. Ci sta aspettando ognuno di noi perché il nostro cuore si converta e si orienti nuovamente a Lui. Ma con un amore forte, un amore totale. Amerai il Signore tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. E Padre Pio mette in evidenza anche un altro punto molto bello. Il suo dono è stato fatto perché arrivasse a tutti. La carità di questo divino amante Gesù non è ancora così al colmo. Egli volle non solo che i presenti, gli apostoli, le pie donne, la Beata Vergine Maria, fossero presenti, partecipi a un dono così grande, ma ancora tutti i suoi discepoli nei secoli in avvenire, anche noi ne siamo beneficiari proprio da questo amore infinito di Gesù, che non ha voluto premiare solo quei 12 apostoli che hanno voluto seguire Gesù fedelmente, ma tutti noi oggi ancora qui dispersi ai confini lontani migliaia di chilometri da quel luogo benedetto del Cenacolo, lontano millenni di anni da quel momento memorabile in cui si riattualizza questo mistero, quell'unica messa, quell'unico sacrificio cristico si riattualizza misticamente. E quindi anche noi fossimo partecipi nei secoli in avvenire. Memore della dolcissima promessa, con quelle dolcissime parole, non si turbi il vostro cuore, non tema, perché non vi lascerò orfani, ma sarò con voi fino alla consumazione dei secoli. Gesù continua a ridire queste parole, non vi lasci orfani. Ti trovi nei momenti di solitudine, di abbandono, di sconforto, non ti lasci orfano, sono qui, non temere. Sottolinea ancora Padre Pio, quella sua stessa parola di Gesù, fate questi memorie di me. Segna l'universalità del dono attraverso tutti i luoghi e tutti i tempi. Gesù ha dato compimento alle brame amorose del suo cuore santissimo, che pure aveva detto di provare le sue delizie nello stare con i figli degli uomini. E Padre Pio vibrava di quell'amore verso Gesù Cristo, e l'intera sua vita divenne risposta di fusione totale fino all'immolazione a Cristo. Infatti riuscivano le sue liturgie di Padre Pio perché coinvolgevano quando celebrava, quando distribuiva la Santa Comunione. I suoi occhi spalancati, fissi sull'ostia, attirava e trascinava tutti i presenti. Queste sono le testimonianze di Donnelli e Don Attilio che hanno visto centinaia di volte, hanno assistito, partecipato alla Santa Messa di Padre Pio. Vedeva come un santo celebrava, ars celebrandi, l'arte di celebrare. E l'arte, ma non un'arte artistica, l'arte della santità, l'arte che fa piena comunione col mistero che sta celebrando. Sacerdote che offre tutto se stesso, vittima di espiazione, alla vittima per eccellenza. E scrivono ancora questi santi sacerdoti: era bello vedere nelle mani di Padre Pio posarsi l'ostia santa con la delicatezza di una madre tra le braccia della sua creaturina. È impossibile dimenticare l'attenzione, la cura che provava verso i frammenti dell'ostia santa sulla patena, sul corporale. L'amore per l'Eucaristia di Padre Pio non si stancava mai di stare ai piedi del tabernacolo, quasi a rendere amore e tenerezza in risposta alle tenerezze di Gesù. Amore con amor si paga, scrivono i santi. Quante esperienze di Padre Pio che ha avuto con il nostro Signore Gesù, e ce ne parla il massimo confidente, che è stato il suo confessore. Fin dall'età di 5 anni Padre Pio aveva questa presenza viva di nostro Signore Gesù Cristo. Vedeva Gesù bambino, Gesù con il manto regale accompagnato dagli angeli, Gesù insieme ai santi, insieme alla Madonna, Gesù agonizzante, Gesù appassionato. Questo a Pietralcina, questo a Venafro, così prima del sacerdozio, dopo il sacerdozio, e così a San Giovanni Rotondo, prima e dopo le stimmate e anche durante la Santa Messa. E a volte nelle confidenze con i suoi più intimi ha tracciato diversi profili di Gesù, del suo volto, del suo comportamento. E diceva, scriveva, figurati di vedere una certa amabile maestà nella di lui presenza, una certa piacevole autorità nel parlare, un certo gradevole contegno nell'andare, nel rimirare, nel conversare, una certa dolce serenità nel volto. Immaginati quell'aria di volto così composto, così soave, con cui si traeva dietro le turbe, le cavava fuori dalle città e le conduceva ai monti delle foreste. E ancora un'altra volta scriveva: mi appare Gesù che era tutto malconcio, tutto sfigurato, e con grande mio orrore osservai due lacrime che gli solcavano le gote, e dice: oh, quanto è bello il suo volto, quando sono dolci gli occhi di Gesù. Ora che ho mandato a Gesù l'affare di quelle due anime, ma Gesù ha creduto bene di non darmi risposta alcuna. E vedi, Gesù, anche i santi pregano e Gesù non dà risposta. Mi meraviglio che io, che non sono santo, prego e non ritengo risposta. Ma vedi, anche i santi, era un'esperienza che potevano anche provare. È l'attesa che Gesù vuole farci fare. Ancora, quando i santi pastorelli chiedevano la conversione di un'anima, la guarigione di questo e di quello, la farò entro l'anno, la farò se si convertirà. Ci sono delle condizioni. Non sempre la nostra intercessione è così potente, così gradita, da poter ottenere o meritare questa grazia. Devo sempre saper aspettare anche i tempi di Dio. Padre Pio a volte descrive Gesù nei momenti della vita pubblica, nei momenti della gloria celeste, Un'altra pagina presenta Gesù nel cenacolo. Durante l'istituzione dell'Eucaristia scrive così: Portiamoci col pensiero al cenacolo. Miriamo Gesù seduto a mensa con gli apostoli, quel volto divino e oltre il solito ancora più acceso di amore, perché stava compiendo qualcosa di grande e straordinario. Portiamoci col pensiero al cenacolo, miriamo Gesù seduto alla mensa con gli apostoli, gli occhi splendenti di una luce straordinariamente soave, quel volto divino. Egli è proprio in estasi di amore. Rivolto agli apostoli con voce commossa e affettuosa, dice loro: Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima di partire. Prima di partire e prima di patire. Ancora scrive: Non si turbi il vostro cuore e non tema, perché non vi lascio orfani, ma sarò con voi fino alla consumazione dei secoli. E finita la cena pasquale, prese il pane, benedicendolo, lo porge suoi, prendete, mangiate. E la sostanza del pane si cambia nel suo adorabile corpo. Poi prende il calice, rese grazie, prendete e bevete. Questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza. E la sostanza del vino si mutò nel sangue preziosissimo. E quello di Padre Pio non è solo un racconto, ma è contemplazione. Padre Pio ha descritto la sua visione, l'estasi di amore dell'istituzione della Santissima Eucaristia. E lo vediamo come sacerdote statico dell'Eucaristia. San Giovanni Crisostomo afferma che contemplare significa vivere. Bene, Padre Pio a volte andava oltre la contemplazione, viveva nello stato mistico, cioè partecipava con l'anima e col corpo. E questo non è facile per chi l'abbia visto dimenticare il suo volto, i suoi occhi quando fissavano l'ostia, quando fissavano il tabernacolo, quando fissavano Gesù esposto nello stensorio. Il suo volto emanava raggi di amore, il suo volto rispecchiava il volto stesso di Cristo. Da quell'anima estatica potevano ben uscire queste espressioni che scrive mentre celebrava il 25° di sacerdozio: O Gesù, mia vittima, mio amore, nel gaudio di ebbrezze rinnovate, rendimi altare per la tua croce. E Padre Pio vuole essere un altare in cui immolarsi nella sua croce. Rendimi calice per il tuo sangue, rendimi olocausto di amore, di preghiera, per me e i miei di sangue, un Gesù per i figli di spirito vicini e lontani. Un olocausto di amore e preghiera per me e per i miei, per i miei figli di sangue. Padre Pio lo si potrebbe definire quindi il sacerdote statico della Santissima Eucaristia. La sua vita, il suo pensiero, il suo cuore avevano un centro, che era Gesù, prigioniero nel tabernacolo d'amore, Gesù Eucaristico amore. Dall'Eucaristia traeva tutto. Una sua fedele discepola, figlia spirituale, la Clonice Morcaldi, scrive che Padre Pio le aveva confidato che in lui l'Eucaristia si conservava da una comunione all'altra. Quindi incontrarsi con Padre Pio significa incontrare Gesù Cristo che viveva in lui. Gesù non teme, e Padre Pio non teme di affermarlo quando diceva necessario per il bene delle anime. Infatti si ricorda un episodio emblematico: un giovane si doleva perché il padre l'aveva trattato male e non aveva avuto la soluzione. La Clonice se ne lamenta con Padre Pio e dice: Padre Pio, si metta a posto e poi ritorni. Credi tu che mi costi poco questo? La prova dolorosa passa prima attraverso il mio cuore. Non sono io, ma colui che in me è al di sopra di me, che dice che devo fare così. E le tante biografie scritte su Padre Pio, su documenti, sui doni speciali avuti da Padre Pio, occorre ricordare che fin da fanciullo era frequentemente in compagnia del tabernacolo. Nella vita di convento, i compagni lo descrivono orante, fino alle lacrime davanti all'altare. A San Giovanni Rotondo, le ore notturne, secondo la testimonianza dei confratelli, le viveva in coro. E negli anni 50 e 60 si ricorda bene la sua presenza in coro proiettato verso il tabernacolo. Infallibilmente, ogni giorno, dalle 9 a mezzogiorno e al pomeriggio, dopo le confessioni, fino al tempo della benedizione eucaristica, era vicino al tabernacolo. Quindi Padre Pio lo possiamo definire come un educatore di anime, un educatore all'amore verso la Santissima Eucaristia, e scriva così a una figlia spirituale: Nel corso del giorno, quando non ti è permesso di fare altro, chiama Gesù, anche in mezzo a tutte le tue occupazioni, chiama Gesù, ha bisogno di te. Vola con lo spirito dinanzi al tabernacolo, quando non ci puoi andare col corpo, e là sfoga le ardenti brame. Parla e prega e abbraccia il diletto delle anime meglio che ti fosse dato di riceverlo sacramentalmente. E queste non sono che un po' uno squarcio di tante altre pagine interessanti scritte sui fili per formarli ed educarli a quell'amore eucaristico, ad adorare, ad amare quello che Padre Pio chiamava il prigioniero d'amore, Gesù nella Santissima Eucaristia. Qui Donnello e Don Attilio fanno vedere una considerazione molto simpatica. Se lo spazio geografico dell'agire di Padre Pio è tra Pietralcina e San Giovanni Rotondo, dopo qualche breve spazio in altre località, o Venafro, o Napoli, ma proprio dei brevi flash della sua vita, però è il suo spazio spirituale a tutto il mondo. Il mondo spirituale di Padre Pio correva sulle coordinate dell'infinito, della missione che Dio gli aveva affidato, santificarsi per santificare. Quindi Padre Pio, vivendo la presenza costante di Dio, intendeva elevare le anime al cielo, avendo come unico intento quello di dare soddisfazione al suo Gesù, come risulta nelle sue lettere, tutto voleva portare lì, in quella direzione, al tabernacolo. Padre Pio nei suoi fili spirituali curava il comportamento interno e il comportamento esterno, il comportamento in chiesa e il comportamento fuori. Nel confessionale Padre Pio aiutava i fedeli a liberarsi dai peccati, dai vizi, a arricchirsi di virtù per accogliere con frutto la Santissima Eucaristia. Avveniva pure che Padre Pio rifiutasse la comunione a chi si era accostato privo delle condizioni richieste. Padre Pio educava inoltre alla confidenza verso Gesù, come scrive a una figlia spirituale, dice: non ti meravigliare in modo alcuno delle distrazioni e aridità, poiché queste sono effetto della parte sensitiva e ragionevole, della quale non potrai mai dispoticamente disporre. Ma per quello che io vedo, tu sei fermo e costante nei proponimenti che Gesù ti ha fatto fare. Quindi mi capita di vedere delle distrazioni, capita di vedere delle aridità, ma quella è una parte, dice Padre Pio, scrive questa figlia spirituale, è una parte, queste distrazioni, queste sono una parte sensitiva, la parte irragionevole, che questa non possiamo mai avere una certa autorità dispotica da poter disporre. Dobbiamo un po' anche questi qui tollerarli. Per simile male, dice, non temere di accostarti all'altare del Signore per sottolarti delle carni dell'Agnello Immacolato, perché nessuno riunirà meglio il tuo spirito con il suo re, nessuna cosa lo riscalderà meglio che il suo sole, e niente meglio lo addolcirà che il suo balsamo. Vivi umile, vivi dolce, vivi innamorata del nostro Sposo Celeste. Non ti dar fastidio per non poter aver memoria di tutti i tuoi minimi mancamenti, per poterli confessare. No, non conviene questo affliggersi, perché siccome cadi spesso senza accorgerti, così parimenti, senza che te ne accorgi, ti risorgi spesso. E quindi anche qui una bella linea di educazione spirituale, di formazione spirituale per queste anime così intanto innamorate e quindi allo stesso tempo così dispiaciute di vedere tante volte difettose, imperfette, non avere quella purezza che desidererebbero, quindi vedersi con delle mancanze. Bene, tutte queste cose qui, dice, sono della parte sensitiva e ragionevole, quindi non ti preoccupare, perché la tua volontà è ferma nelle risoluzioni che Gesù ti ha dato. Vivi in umiltà, vivi innamorata dello Sposo Celeste, non ti dar fastidio. Non ricordo tutti i peccati, ma forse ce ne, forse potrebbe esserci ancora qualcun altro che adesso. No, non ti dar fastidio. Ti sei fatto il tuo esame di coscienza, bene, ti sei confessati tutti, sì. Non ti dar fastidio. Conviene, non conviene affliggersi. Perché come capita di cadere spesso e così anche senza che ce ne accorgiamo, così allo stesso modo, cioè Padre Pio dice a quest'anima, così senza che te ne accorgi anche risorgi. Il fine della comunione qual è? È sollecitare e sostenere l'anima alla perfezione. Ecco allora il proposito con cui va ricevuta. Io penso, e questa è una cosa molto importante, questo insegnamento di Padre Pio, che la Santissima Eucaristia sia il gran mezzo per aspirare alla santa perfezione. Ma bisogna riceverla col desiderio, bisogna riceverla con l'impegno di togliere dal cuore tutto ciò che dispiace a colui che vogliamo alloggiare. Voglio ospitare Gesù bene, voglio togliere dal mio cuore tutto quello che gli può dare dispiacere, che lo può disgustare. Il tuo studio dunque sia quello di continuare a vincerti in quelle considerazioni giornaliere che il Signore ti presenta. Il tuo studio si estenda pure nel continuo esercizio di correggerti nei tuoi difetti, nell'acquisto delle virtù che procura nel praticare il bene. E questo è proprio un bel insegnamento per ricevere, per imparare quella confidenza in Gesù, quella confidenza, quell'amore di Gesù per noi. Il fine comunione è sollecitare e sostenere l'anima alla perfezione. Siate perfetti e state perfetti. Deve sollecitarmi e sostenermi. Deve incitarmi, spingermi e fortificarmi in questo cammino. E vediamo qua una finezza spirituale di Padre Pio che cercava, era geloso del Tempio di Dio, cercava Padre Pio la finezza del comportamento del cristiano anche nelle cose minime. Dice, entra in chiesa in silenzio. Entra in chiesa con gran rispetto, tieniti e ritieniti indegna di comparire davanti alla maestà del Signore. Ora, mantieni questa virtù, questa umiltà, mantieni questo raccoglimento, mantieni questa presenza di Dio, è proprio per attirare sempre maggiori grazie. Poi ancora tutta questa delicatezza che Padre Pio dà e su come comportarsi in chiesa. Prendi poi l'acqua benedetta, fa bene. Con lentezza il segno della nostra redenzione scendi croce. Oppure, se sei in vista del Dio sacramentato, fa devotamente la genuflessione. Trovato il posto, inginocchiati e rendi a Gesù sacramentato il tributo della tua preghiera, della tua adorazione. Insomma, le ginocchia, mi metterò seduto, ma anche questo col desiderio che le mie ginocchia, tutto il mio, sia prostrato davanti al Signore. Oppure è questo desiderio di riverire il Santissimo Sacramento. Confida a Gesù tutti i tuoi bisogni altrui. Parla con abbandono filiale. Da sfogo libero il tuo cuore. Lascia piena libertà a Gesù di operare in te come meglio gli piace. Assistendo alla Santa Messa, assistendo alle sacre funzioni, usa molta gravità nell'alzarti, nell'inginocchiarti. Nel metterti a sedere, compi ogni atto religioso con la più grande devozione. Sii modesta negli sguardi, non voltare la testa di qua e di là per vedere chi entra e chi esce. Non ridere per riverenza al luogo santo, anche per riguardo di chi ti sta vicino, e studiati di non proferire parola a chi che sia, a meno che la carità, cioè una stretta necessità, lo esiga. E qui proprio tutto il comportamento, un galateo, proprio di un comportamento nella Chiesa per educare a portare frutto. Mettiti in riverenza e pensi di non essere degno di partecipare. Vedi tutte queste virtù, questo corredo di virtù che preparano questo tempio dello Spirito Santo ad accogliere il Dio vivo e vero, sempre con maggior frutto, perché una maggior preparazione. E si sta disponendo. Se preghi in comune, pronunzia distintamente le parole della preghiera, fa bene le pause, non affrettarti mai, insomma, comportati in modo che tutti gli astanti ne rimangano edificati e siano per mezzo tuo spinti a glorificare e ad amare il Padre Celeste. Nell'uscire di chiesa abbi un contegno raccolto, calmo. Saluta per primo Gesù sacramentato, domandandogli perdono delle mancanze commesse alla sua divina presenza e non allontanarti da Gesù se prima non gli hai chiesto da lui e non hai ottenuto la sua paterna benedizione. Queste veramente sono delle sfumature di delicatezza, di amore al nostro Signore Gesù sacramentato, al comportamento, all'educazione che dovremmo tenere in chiesa. E prima di andare a dire, ma sì, in queste chiese c'è chiasso, si chiacchiera, sì. Beh, innanzitutto devo dire, tocca a me dare questo esempio, che gli altri siano edificati. Chiaramente io non lo faccio e non dovrò farlo per ricevere l'ammirazione e il plauso, ma perché mi è stato dato e concesso di comprendere chi è presente là, Gesù sacramentato. Tanti dicono, sì, lo so che c'è Gesù in chiesa, però si comportano come se lo dimenticassero, o come... E non riconoscono la maestà dei cieli e della terra. Ecco, allora un primo proposito che vogliamo prendere, rispondere proprio di questo comportamento che devo avere quando mi trovo in un luogo sacro, in un luogo consacrato, come mi trovo nel Tempio di Dio, nella Chiesa. E allora un momento di pausa, qualche minuto di pausa per fare qualche bel proposito, qualche bel ringraziamento al nostro Signore Gesù nel Santissimo Cristo per riprendere fra qualche minuto. Grazie, Ave Maria. Ave Maria, riprendiamo questo secondo momento dell'appuntamento Mariano Serafico. E alla scuola di Padre Pio abbiamo visto alcune delicatezze, alcune sfumature di questo tempio dello Spirito Santo che è il nostro cuore, di come deve atteggiarsi davanti alla Santissima Eucaristia alla scuola di Padre Pio. Ancora scrivono Donnello e Donatilio a questi alcuni pensieri di Padre Pio. Per l'anima che si va ad accostare, ad apprestare il luogo santo della Chiesa. Se prega in comune, pronunzia distintamente le parole della preghiera. Fa bene le pause, non affrettarti mai, insomma, comportati come che tutti gli astanti possano rimanere edificati. Ma l'edificazione, chiaramente la prima edificazione voglio darla del mio cuore che ama sinceramente Gesù, devo dare il buon esempio, che gli altri vedano le vostre buone opere e diano gloria a Dio, dice il nostro Signore Gesù Cristo. E siano per mezzo tuo spinti a glorificare ed amare Dio Padre. E nell'uscire dalla chiesa abbi un contegno raccolto e calmo, saluta per primo Gesù sacramentato. Il padrone di casa si saluta. E invece io tante volte mi capita di salutare a destra, a sinistra, a manca, sopra, sotto, tutti quelli della chiesa devo salutare, devo raccontargli che cosa cucinerò oggi, dove andrò domani, il viaggio che ho fatto ieri e quante chiacchiere invece. E mi dimentico forse anche di salutare il padrone di casa, perché sono così tanto intento a salutare il mio prossimo che mi dimentico, Marta, 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 della cosa più importante. E chiediamo la benedizione celeste al Padre Celeste. Ecco questo un po' comportamento che Padre Pio, questa educazione, voleva formare i suoi figli e figlie spirituali. L'Eucaristia accolta con fede cristifica e trasforma la persona, determina lo stile di vita. Essere cristificati, essere trasformati, essere vivificati dalla Santissima Eucaristia. E Padre Pio insegnava e modellava a sua somiglianza. Ecco le sue indicazioni che Padre Pio dà a una figlia sul ricevere l'Eucaristia, la Santissima Eucaristia, che la faceva come l'Eucaristia la ragione della sua vita. Uscita che sei di chiesa, mostrati tale quale sei. Come discepola del Nazareno dovrebbe essere. Sono cristiano non solo in quell'oretta in cui sono in chiesa, ma prima di entrare e soprattutto dopo che sono uscito, dopo che mi sono trito delle carni dell'agnello immolato. Soprattutto osservo un grande modestia in ogni cosa, è la modestia. La modestia, la modestia, la modestia, questa modestia che ci fa diventare sempre più immodesti, questa mancanza di modestia che viene sempre un po' più ad attirare i nostri pensieri, i nostri sguardi. Modesta devi essere sempre nel parlare, modesta devi mantenerti nel riso, modestia devi mostrare nel portamento, nel modo di camminare, in tutto deve farsi non per vanità di comparire, né per ipocrisia di apparire buona agli occhi altrui, ma sì bene per virtù interna di modestia, che regge e regola le operazioni esteriori del corpo. La modestia è quella virtù che regola le operazioni esteriori del corpo. Perciò si umile di cuore e si modesta nel corpo, grave nelle parole, prudente nelle risoluzioni, parca sì sempre nel parlare, assidua nelle buone letture, attenta ai tuoi lavori, vereconda nei tuoi discorsi e a nessuno sii disgustosa, benevola con tutti, rispettosa ai tuoi maggiori, lungi dai tuoi occhi qualsiasi sguardo bieco, non esca mai dalla tua bocca una parola ardita, mai un atto inverecondo, immodesto, mai un gesto alquanto libero, mai un andare un po' sciolto, mai un tono di voce petulante. In breve, tutto il tuo esteriore sia una viva immagine della tua compostezza, della tua anima. Fai in modo che il tuo interiore possa esporsi, possa estendersi anche nel tuo esteriore, diceva un grande santo San Paolo della Croce. Quindi dobbiamo fare in modo che anche tutto questo nostro vivere interno, la nostra devozione, sia un riflesso anche esterno. È un po' quasi Santissima Eucaristia dovrebbe irraggiare anche il nostro essere esterno. L'Eucaristia tende anche a influire un'intera nostra giornata, non solo sul nostro comportamento immediato di quando usciamo dalla chiesa, ma anche su tutta la nostra giornata. E così Padre Pio ne insegna un metodo a una figlia spirituale. Dice, nel corso della giornata, quando non ti è permesso di fare altro, chiama Gesù anche in mezzo a tutte le tue occupazioni. Vola dinanzi al tabernacolo quando non ci puoi andare col corpo. Sfoga le ardenti brame, parla, prega, abbraccia il diletto delle anime. Meglio che ti fosse dato di riceverlo sacramentalmente. Bene, se non ti è permesso di farlo fisicamente, realizzalo nella tua anima. Padre Pio in tutto anelava, pagava il suo Gesù. Davanti al suo sguardo scorrevano i lamenti di Gesù a Santa Margherita. Davanti a Padre Pio aveva proprio continuamente presente queste parole. Ho sete, ma una sete ardente di essere amato dagli uomini nel Santissimo Sacramento. Questa sete mi consuma, dice Gesù. Non trovo nessuno che faccia il possibile secondo il mio desiderio per dissetarmi e ricambiando in qualche modo il mio amore. Vedi, Gesù desidera di essere amato e trova solo tanta ingratitudine. Ecco quel cuore che tanto ha amato gli uomini e non trova altro che come risposta l'ingratitudine. Santa Teresa, Madre Teresa di Calcutta scriveva nella sua chiesetta, nella prima fondazione, O sete, e lo farà scrivere in tutte le sue fondazioni dei conventi che realizzerà. Ma nel convento, il primo convento fondato, O sete, e io, scrive Madre Teresa di Calcutta, ti disseterò, col mio amore ti voglio dissetare. E vediamo quegli ardori di fuoco. Gesù vuole dissetato e realizza nei suoi cuori dei suoi amati è questo ardore di fuoco. Mentre alcuni fedeli, come di consueto dopo la messa, si recavano in sacrestia, un mattino, prima ancora di togliersi i paramenti, disse Padre Pio a uno dei suoi figli spirituali, pensò Donnello Donatilio, mi sento bruciare. E di questo fuoco Padre Pio ne parlava al confessore. Prima degli anni, ancora siamo nel 1912, appena 2 anni dopo aver ricevuto le stigmate invisibili. Quando scrive: Sento che Gesù continua a bruciarmi il cuore, le viscere, al mattino prima di unirmi a Lui, non potrò più resistere e me ne andrò. In un'altra lettera dice ancora: Gesù si è talmente invaghito del mio cuore che mi fa ardere tutto del suo fuoco divino, del suo fuoco d'amore. Che cos'è questo fuoco che mi investe tutto? Se Gesù ci rende così felici in terra, che cosa sarà mai il cielo? Ecco, un anticipo di quello che sarà il paradiso, questo fuoco d'amore dei serafini, dei cherubini, questo fuoco di questi spiriti celesti infiammati dal divino amore. E questo qui lo provava Padre Pio e ancora prima di poter. Già nel 1912, prima di ricevere la Santa Comunione Eucaristia, questo fuoco che bruciava. E così anche in altri santi, questa esperienza mistica di questo ardore di fuoco che bruciava, lo vediamo in Santa Gemma Galgani, un'altra stigmatizzata, in Santa Veronica Giuliani, un'altra stigmatizzata, quando all'altezza del cuore e addirittura gli abiti incominciavano a prendere fuoco, a bruciacchiarsi dalla parte del cuore. E questa fiamma che si rendeva anche visibile, sensibile. Ai sensi umani, questo fuoco che divampava, questo fuoco d'amore che divampava nel cuore di questi santi. Scrive Padre Pio: Non è la Santissima Eucaristia che è un compendio che racchiude ogni sorta di grazia. La Santissima Eucaristia, dice Padre Pio, non è solamente un compendio degli altri suoi doni, ma è un dono nuovo, un dono singolarissimo della sua immensa carità per noi. Perché Gesù, dandoci in cibo e bevanda all'uomo, con lui si medesima mediante l'unione la più perfetta che possa venirsi fra la creatura e il creatore. Insieme con la Santissima Umanità, dai meriti infiniti acquistati su questa terra, gli dà la sua divinità con i tesori immensi della sua sapienza, della sua onnipotenza e della sua bontà. E quindi la Santissima Eucaristia non è solo un dono, ma il dono dei doni, è il dono di se stesso che Gesù si fa dono per noi. E dice ancora: Mi duole dover far punto perché le forze mi vengono meno e la mano mi trema dinanzi e non posso trattenermi dallo scrivere queste cose e dall'esclamare con San Giovanni Crisostomo: Uomo, considera attentamente l'amore che ricevi, la mensa a cui ti assidi. Noi facciamo cibo colui nel vedere il quale tremano gli angeli e ne ardiscono a guardarlo i serafini. Per lo splendore che brilla, noi diventiamo con Gesù una sola carne, un solo corpo. E chi racconterà queste meraviglie del Signore? Scrive Padre Pio. Chi farà risuonare le sue lodi? Alcune madri affidano i loro figli alle nutrici, ma non fa così Gesù. Egli ci nutre del suo proprio sangue e in tutte a noi si vuole unire. Quindi l'anima si cristifica a contatto col fuoco della Pentecoste che scende, che vorrebbe bruciare in ognuno di noi tutte le nostre miserie. Così Padre Pio descrive quello che provava quando diceva, riceveva Gesù. Dice: dopo la messa, la testa e il cuore mi bruciano, ma non un fuoco che mi faceva bene, la bocca sentiva tutta la dolcezza di quelle carni immacolate del Figlio di Dio. Quanto mi rende allegro Gesù, quanto è soave lo Spirito di Gesù. Ma io mi confondo, io non riesco a fare altro se non a piangere e ripetere: Gesù, cibo mio. Quindi quel fuoco bruciante avvertito da Padre Pio a volte provocava in lui anche quelle altissime temperature che erano note, le ipotermie, che arrivavano a 50-52 gradi e che ripetutamente sono state testate e verificate. Bene, questo fuoco che in Padre Pio univa l'amore di Cristo con il patire lo portava a scrivere queste parole: delle sofferenze me ne faccio una felicità. Padre Pio diceva: io amo la sofferenza, ma non la sofferenza in se stessa, ma perché mi dà gloria a Dio, mi libera le anime del purgatorio e mi converte i peccatori. E Padre Pio, che diventa anche maestro dello Spirito Eucaristico, quando aveva 25 anni, Padre Pio scriveva al confessore per confidargli l'evento della sua fusione eucaristica, fusione d'amore e di cuori. Dice: finita la messa, mi trattenni con Gesù nel rendimento di grazia. Il ringraziamento è un momento importantissimo per ricevere grazie dall'amato. E i santi erano gelosi di quel tempo del ringraziamento, perché era il tempo in cui potevano ricevere maggiori grazie, un tempo di unione e di vicinanza con l'amato. A questo punto, dice, fu soave il colloquio tenuto col paradiso in questa mattina. Quindi Padre Pio, stavolta faceva il ringraziamento, era un colloquio con tutto il paradiso. Fu tale che, pur provandomi a dir tutto, non lo potrei. Vi furono delle cose che non posso tradurre in un linguaggio umano senza perdere il loro senso profondo e celeste. Il cuore di Gesù e il mio, permettetemi l'espressione, si fusero. C'era Santo Bertoldo d'Asti, parlava di due candele che stanno bruciando vicino una all'altra fino a fondersi e formare un'unica fiamma. Non erano più due cuori che battevano, ma ero uno solo. Il mio cuore era scomparso, come una goccia d'acqua che si smarrisce in un mare. Gesù era il padrone, il re, il centro di questo cuore. Quindi Padre Pio aveva accolto l'azione edificante dello Spirito Santo nella Santissima Eucaristia. Padre Pio aveva inserito in lui quelle stesse dinamiche della vita di Cristo: operazione di crescita, operazione di fervore, operazione di fervore e di santità, tanto a portarlo ad esclamare: a quali altezze il Signore ha elevato l'anima mia. E Padre Pio diventa un maestro di comunione e trasmetteva, come valido insegnante, come valido maestro, la sapienza eucaristica. Scriveva ai suoi figli spirituali: figlioli, animiamoci a vicenda a riconoscere con sensi di gratitudine sempre maggiore e ritornare alla bontà di Dio. L'immenso beneficio del sacramento dell'Eucaristia di amare con maggiori trasporti questo Dio di amore e di compierne con maggior diligenza tutte le opere sante per piacere questo Dio manato, per un giorno così goderne più copioso il frutto qui in terra e ottenere più ricco il guadagnarne il cielo. Quindi non ci meravigliamo se Padre Pio chiedeva sempre di elevarci sempre più in alto. Diceva la Giudice Morcaldi, sua figlia spirituale, un giorno gli domandava che cosa potesse donare Gesù per tanti favori, che dice Padre Pio: donagli amore, donagli sempre amore, spandi l'animo tuo in sentimenti di riconoscenza e umiliati davanti a Dio. Studiati di far sempre meglio, oggi meglio di ieri, domani meglio di oggi, un crescendo di meglio, un crescendo di amore. E io invece un po' ho un decrescendo: oggi un giorno di entusiasmo, oggi un giorno di fervore, e domani 2 giorni di tristezza, 2 giorni di malinconia, 2 giorni che non mi è andata bene questa cosa, mi sono sbagliato, svegliato col piede di traverso. E invece di avere oggi un migliore di ieri, oggi peggiore, oggi c'è brutto tempo, oggi piove, quindi sono triste, quindi non, ho dei malanni, ho dei disturbi. Ecco, un crescendo di ingratitudine. Invece di avere un amore sempre più amore, un amore sempre più crescendo, un amore sempre in decrescendo. Studiati di far sempre meglio, oggi meglio di ieri, domani meglio di oggi. Vedi questo anelito, questa spinta di Padre Pio, tutto in alto, tutto verso Gesù, tutto per dar gusto a Gesù. I santi non si accontentavano mai di quello che avevano fatto, di dove erano arrivati. E vediamo adesso un altro aspetto, perché dopo la conversione dei penitenti, Padre Padre Pio induceva a fare dell'Eucaristia il perno per il cammino di perfezione, perché l'Eucaristia ci porta, in chi la riceve, porta dei frutti specialissimi. L'Eucaristia porta l'aumento della carità divina, l'Eucaristia porta tutte le virtù di cui la carità è madre e regina. Nella Santissima Eucaristia, come derivazione naturale, il dovere di un sempre maggiore amore è immesso. Ciò significa, maggiore amore vuol dire distacco dal peccato veniale, carità fervente, umiltà profonda, pazienza più eroica, mortificazione più generosa, obbedienza più profonda, più impegno per il prossimo e per la causa del regno di Dio. In altri termini, è sete di Gesù Cristo. Questa è la meta che Padre Pio poneva dinanzi alle anime. Lui viveva nella fermissima determinazione di subire 1.000 volte la morte anziché determinarsi al peccare, al più piccolo peccato volontario. Padre Pio sapeva portare le anime dal più basso, dal gradino morale infimo, alle vette dell'amore divino. E lo ricorda a un'anima dopo averla assicurata dell'amore di Gesù per lei: tu, pochi anni fa, non avevi neanche la cognizione del suo amore. Adesso stai camminando in questa direzione. Padre Pio invita le anime a cercare i doni eucaristici. Il nostro dolcissimo Gesù ti svelli il cuore come fece con la sua serva Santa Caterina da Siena e ti concede il suo divinissimo cuore. Basterà per imitare Santa Caterina essere umili, dolci, caritatevoli, perché il cuore del nostro divin maestro non ha legge più amabile di quella della dolcezza, dell'umiltà e della carità. E quindi si tratta di vivere secondo la legge dell'amore, si tratta di stabilire nel cuore il regno dell'amore. Così scrive Padre Pio: quanto è felice questo regno interno, quanto vi regna il santo amore, quanto sono beate le potenze dell'anima nostra quando obbediscono a un re così saggio. No, sotto la sua obbedienza nel suo stato, egli non permette che abitino i gravi peccati. Non permette che ci sia l'affetto ai più leggeri peccati, perché Gesù è vero, li lascia approdare alle frontiere delle nostre anime questi peccati, permette che le tentazioni, anche le più laide, vengano ad aggirarsi intorno alla fortezza delle nostre anime, ma il permette a fin di esercitare le virtù interne alla guerra e renderle sempre più degne e più adatte a rientrare nella Gerusalemme celeste, per l'edificazione del mistico. Quindi, Signore non vuole che abitino i peccati, ma permette che si avvicinino per poter esercitare le virtù della guerra per respingere queste tentazioni e così acquistare più meriti per il regno dei cieli. Ecco un po' come mai, anche quando e soprattutto quando un'anima incomincia a percorrere un certo cammino, possono arrivare le tentazioni. Gesù le permette perché queste ti siano tu possa essere vittorioso di queste e acquistare maggiori meriti per il regno dei cieli. Gesù e ancora permette che gli spioni, che sono i peccati veniali, le imperfezioni corrono qua e là nel suo regno, ma tutto questo non è permesso se non per una disposizione della sua adorabile sapienza. Ciò non permette se non per farci conoscere che senza di lui saremo in preda ai nostri nemici. Ecco, ci deve mantenere la santa umiltà. Quando Santa Brigida, già in età avanzata, oltre i 70 anni, era molestata da tentazioni contro la purezza, dice: ma Gesù, queste qui non le voglio, perché se tu adesso sei tormentata e prima non c'erano, neanche da giovane mi capitavano queste cose, perché adesso mi arrivano? Sappi che queste è perché ti avevo protetta. Se tu prendi coscienza che se non fosse per me, e cadresti in 1.000 mancanze e tutte queste cose ti sovrasterebbero. Ecco, mantenerci la santa umiltà in cui siamo debitori e bisognosi d'aiuto in Gesù di tutto quello di cui abbiamo bisogno per il nostro cammino spirituale. E vediamo che cosa vuol dire anche la Santa Comunione, l'Eucaristia, che vuol dire diventare una cosa sola con Gesù e quindi la cristificazione che realizza il Santissimo Sacramento dell'altare. In una bellissima conversazione che seguivano dopo la benedizione col Santissimo Sacramento, seguivano queste conversazioni in convento, nell'orto, in sacrestia, Padre Pio gli viene chiesto come saremo noi di là. E Gesù, e Padre Pio gli risponde: in paradiso saremo tutti bellissimi come Gesù. Bene, quindi la radice teologica di questa risposta non è forse la promessa eucaristica di Gesù: chi mangia la mia carne ha la vita eterna. Quindi mangiare la carne di Gesù, bere il suo sangue e divenire Lui, e divenire Cristo e cristificarsi, come insegna la parola di Dio il Catechismo. Quindi, quando Giovanni Paolo II fece la bolla di indizione del grande giubileo del 2000, dice che Gesù apre per ogni essere umano la prospettiva di essere divinizzato. E questo è il fine dell'incarnazione di tutta l'opera di Gesù Cristo: divinizzare l'uomo, rendere l'uomo immagine di Gesù Cristo. E quindi in verità dal primo istante di vita nel grembo materno Gesù si è offerto a gloria di Dio, si è offerto per la vita e la redenzione del mondo. Quindi il vertice dell'oblazione è l'ora della croce. Il frutto è la resurrezione, il dono salvifico è la partecipazione degli uomini alla vita divina. Noi quando andiamo alla Santissima Eucaristia, quando siamo condotti dalla fede, quando aderiamo all'invito di Gesù Cristo che ci ha detto: prendete il mio corpo, che ci dice che Gesù intende trasformarci in Lui, essere Lui e divenire Lui stesso. E da tutto questo deriva un'azione pedagogica dell'Eucaristia, che è il massimo dei miracoli. È il segno ultimo e più grande dell'amore di Gesù per noi, scrive Padre Pio. L'Eucaristia è tutto questo operato per darci una vita piena, abbondante, perfetta. Dice Gesù: io venni perché gli uomini abbiano la vita. E questo infatti Egli ci diede mediante la sua incarnazione, e così noi l'abbiamo in abbondanza, e questa pure vita l'abbiamo dando ogni giorno ancora di più, andando alla Santissima Eucaristia, alla Santissima Comunione. E non è semplice esprimere l'azione cristificante dell'Eucaristia. Tanti santi, il Magistero, i padri, i dottori, il Magistero ordinario e straordinario si sono soffermati non poco a meditare, a scrivere, a dichiarare, definire sul tema della potenza della cristificazione del sacramento dell'Eucaristia. L'incarnazione è Dio che si fa uomo, l'Eucaristia è Cristo che si fa ogni uomo. San Cirillo scrive: comunicandoci siamo ripieni di Gesù Cristo, il cui corpo e il cui sangue sono in certo qual senso comunicati a tutte le nostre membra. Sant'Agostino diceva: mangiami, non sarai tu a trasformarmi in te, sarò io a trasformarti in me, mette sulle parole di nostro Signore Gesù Cristo. E ancora dobbiamo ancora comprendere che come la nostra partecipazione al corpo e al sangue di nostro Gesù Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo. Riceviamo Gesù, nostro Signore, vero Dio e vero uomo. Bene, l'Eucaristia ci tende a divinizzarci. Riceviamo Gesù per farci rivestire in tutto secondo Gesù da Maria, colui nel quale siamo morti, siamo stati sepolti, siamo risuscitati in Cristo Gesù. Quindi la cristificazione, la trasformazione divinizzante è anche uno dei temi più frequenti, scrive Donnello e Donatilio, di Padre Pio, come invito alle anime, e propone a tutte le categorie di persone. È questa cristificazione, questa trasformazione divinizzante. Scrive al fratello Michele, già sposato, già coniugato, dice: cosa augurarti, Michele? Una vita santa, una lunga vita, una perfetta trasformazione in Dio Gesù. E a un altro figlio spirituale, una coppia, Alfonso Marchesani e la sua sposa Maria Leontina. Padre Pio scrive: Gesù bambino regni sempre sovrano nel vostro cuore, il suo divino amore vi infiammi sempre di nuovo amore per lui e vi trasformi tutto. A un religioso filippino di San Filippo Neri, padre Carlo Naldi: Gesù bambino ti riempia delle sue divine virtù e ti trasformi tutto in lui. E una figlia spirituale ancora scrive: il celeste Padre continua a possedere completamente il tuo cuore, sino alla perfetta trasformazione nel tuo dilettissimo figliolo. Padre Pio avrebbe voluto portare tutte le anime a questa altezza. Che cosa? La trasformazione dell'uomo in Dio per amore. Ed ecco un po' il fine per cui possiamo dire è la nostra missione, il nostro cammino di figli di Dio, di cristiani, di siate miei imitatori, dice, come io lo sono di Gesù Cristo, dice San Paolo. Padre Pio diventa un grande maestro di vita e spesso ricordava a coloro che lo seguivano che la vita che cos'è? È una battaglia, è una lotta. E non è una novità perché sappiamo bene tutti che la linea tra il bene e il male passa dentro ognuno di noi. Noi siamo il campo di battaglia ed è proprio in noi, come avvertiva San Pietro, che il nemico, il diavolo, come il leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Quindi dobbiamo resisterli saldi nella fede. E Padre Pio in confessione richiamava spesso questa realtà, diceva: allerta, figlio mio, il nemico non dorme, o spari tu con le preghiere, o spara lui con le sue frecce avvelenate. I nostri nemici, i demoni, sono così numerosi che se prendessero forma come la cruna, la capocchia di un ago, oscurerebbero il sole, tanto sono numerosi. E San Giovanni Crisostomo afferma che l'Eucaristia, anima della Chiesa, rende vani gli assalti diabolici, è lo scudo di difesa. E Padre Pio e i suoi confessori rivelò che le più grandi tribolazioni provenivano proprio dalle persecuzioni diaboliche e confidavano che erano assaissime, continue e si moltiplicavano di giorno in giorno. Lo facevano tremare da capo ai piedi, accanite, proprio perché il demonio non sopportava questo cammino di perfezione in Padre Pio e questo cammino di restaurazione delle anime in Cristo Gesù di Padre Pio. E al tempo stesso Padre Pio sottolinea che la forza per sopportare, per soffrire, vincere, per lottare, veniva dallo stare ai piedi del tabernacolo. E noi pensiamo che invece quando le cose ci vanno male ci allontaniamo proprio dall'Eucaristia. Vedi proprio come ragioniamo in modo diverso, opposto dei santi. Padre Pio dice: sono bastonato al demonio, ma la mia forza è nell'Eucaristia, nel stare ai piedi del tabernacolo, nel pregare ai piedi di Gesù. Mi sembra di non sentire affatto nel peso, nella fatica che faccio nel vincermi, allorché sono tentato nell'amaro dei dispiaceri. Quindi, vedi, tormentato, assalito così, si rifugiava proprio nella preghiera, anzi, una preghiera ancora più assidua perché era la medicina, l'aiuto, il sostegno per resistere alla forza degli assalti. Piangeva e gemeva molto ai piedi di Gesù sacramentato e Gesù gli dava tanta forza da poter deridere in viso quel brutto cosaccio. Qual era quella forza? Quella forza era l'Eucaristia. Testimonianza di alcuni confratelli che vedevano come Padre Pio combatteva valorosamente contro le forze del nemico. E Padre Pio ha vinto sempre contro il nemico. Il suo confessore ci ha lasciato scritto che Padre Pio ha conservato intatta la stola dell'innocenza battesimale, della quale si è ornato Cristo, vivendo in lui. Scrive un giorno: mi sento forte da poter annientare il regno di Satana. Ho una figlia assediata dal nemico che gli raccomandava, disse: tu non sai che il demonio ha paura di me? Quindi ricorri a me, chiedimi aiuto, chiedimi intercessione e protezione, io vengo in tuo aiuto. E questo dobbiamo fare tutti noi. Chiede la protezione di questi grandi santi e della regina di tutti i santi, perché quando la invochiamo mettiamo in fuga il serpentaccio nemico. Ha un altro figlio spirituale da considerarsi tra i fedelissimi, figure illustre per le sue opere sociali, favori bisognosi, scrive Don Attilio Francomondino. Padre Pio diede un programma che sintetizza così: Padre Pio non ha mai parlato di doni particolari in me. Solo mi ha sempre esortato a fondare la mia vita su tre solidi pilastri: la preghiera, la confessione e l'Eucaristia. Mi ha trasmesso una grandissima fede nella preghiera, soprattutto effettuata davanti a Gesù sacramentato. Tutto si può ottenere in questa maniera, davanti alla Santissima Eucaristia, questa preghiera. Voi ottenete grazie corporali? Vuoi ottenere grazie corporali? Prega. Vuoi ottenere grazie spirituali? Prega. Vuoi aiuto e protezione da Dio? Prega. E Padre Pio sapeva vincere sempre, ma sempre unito a Gesù Cristo e Eucaristia. Infatti diceva, scriveva: il demonio seguita a terrorizzarmi, il demonio mi va intimorendo col dire che mi deve distruggere, che la mia vita è finita. Ma alla fine però era Padre Pio a prevalere e ogni giorno gli sottraeva, gli strappava anime. Dalla morte del peccato le portava la vita di grazia e tante di queste le indirizzava anche le vette della santità. Padre Pio, da esperto, guidava le anime a farsi forti dell'Eucaristia e trovava nella Santa Eucaristia la forza, il rifugio, il nostro sostegno è in ogni nostra necessità. E anche noi vogliamo trovare nella Santissima Eucaristia la forza e il sostegno, senza mai, ricordiamoci come l'astuzia del demonio è proprio quella che tenta di allontanarci dall'Eucaristia, tenta di dirci che l'Eucaristia non serve a niente, che è tempo sprecato, tenta di dirci ne hai già fatte tante, ormai basta, forse è meglio che cominci ad entrare, tenta di tenerti lontano dalla devozione eucaristica, tenta di tenerti lontano dalla preghiera, tenta di indebolirti da queste sorgenti di grazia che la Divina Provvidenza ci ha dato. E noi vogliamo insieme all'Immacolata stare sempre più aggrappati alla Santissima Eucaristia, sempre più aggrappati al suo manto materno, sempre più aggrappati al suo cuore immacolato. Chiediamo quindi questa benedizione materna della Beata Vergine Maria per l'intercessione di San Pio e Pietrelcina. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Padre Pio, lampada d'amore, intercedi per noi le grazie del Signore, dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre di più. Dolce cuore di Maria, sii la salvezza dell'anima mia. E il Signore sia con voi e con il tuo spirito, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici, il sentiero Mariano Serafico, Ave Maria a tutti, Ave Maria.